Bentornati carissimi amici ascoltatori, benvenuti quindi al nostro ultimo appuntamento della settimana. Ieri abbiamo visto i primi 8 versetti del capitolo 17, abbiamo visto come Gesù è stato trasfigurato. E non solo Gesù fu trasfigurato, ma apparvero al suo fianco due personaggi che per gli ebrei erano molto importanti, Mosè ed Elia. Mosè rappresentava la legge ed Elia i profeti. Mosè era morto ed Elia aveva lasciato questo mondo su un carro di fuoco. Luca ci dice che parlavano della discesa di Gesù a Gerusalemme. Ed ecco, due uomini parlavano con lui. Essi erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme. Luca 9, versetti 30 e 31. La legge e i profeti furono testimoni della morte del Signore Gesù Cristo. L'impulsività nel parlare di Simon Pietro, che avevamo già visto ieri sera, si manifesta anche questa volta, mettendo Mosè ed Elia sullo stesso piano del Signore Gesù. Luca offre la spiegazione per giustificare l'indiscrezione di Pietro, dicendo «non sapendo quello che diceva». Qui troviamo una testimonianza che Dio Padre rese a Gesù, suo figlio, attraverso una voce dalla nuvola che li coprì con la sua ombra. Gesù è l'autorità suprema in materia di rivelazione, nel senso di adempimento delle profezie. Il messaggio di Mosè, di Elia e degli altri profeti era meraviglioso. L'autore delle lettere agli ebrei disse: «Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo». Ebrei 1, versetti 1 e 2. Il figlio è colui che venne sulla terra come massima rivelazione di Dio all'uomo. Ora vorrei farti notare questa stupenda affermazione del padre. «Questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». Hai mai sentito una voce proveniente dal cielo che ti loda e ti dice che Dio si è compiaciuto in te? No? Beh, nemmeno io. Infatti, Dio non l'ha mai detto a nessuno eccetto che a uno, il Signore Gesù, è l'unico che sia veramente piaciuto a Dio. E noi non saremmo mai entrati alla presenza di Dio se non fossimo in Cristo attraverso la fede. Quando lo riceviamo come nostro Salvatore, facciamo parte del corpo dei credenti. Cristo è l'unico in cui Dio si sia compiaciuto e noi veniamo accettati per mezzo del diletto, per mezzo di suo figlio. I discepoli furono sconvolti dalla voce e dalla visione, ma Gesù li rincuora. Nel frattempo la visione sparisce e i discepoli, ripresisi dallo spavento, vedono Gesù tutto solo. Volendo prendere questa frase da sola e dare ad essa un'applicazione per noi, possiamo vedere un bel motto per la nostra vita. Gesù solo. È Lui l'autorità. Spero che sottolineerai queste due parole sulla tua Bibbia, nel caso tu ne abbia una in casa. Gesù solo. Costituiscono un bel motto per la vita di ognuno di noi. Mentre scendono dal monte, tra Gesù e i discepoli avviene un dialogo che leggiamo nei versetti dal 9 al 13, da Matteo, capitolo 17. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: «Non parlate a nessuno di questa visione, finché il figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti». E i discepoli gli domandarono: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Egli rispose: «Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, così anche il figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro». Allora i discepoli capirono che egli aveva parlato loro di Giovanni il Battista. Perché Gesù chiede loro di non parlare della loro esperienza e aspettare la resurrezione per dirlo? Perché i discepoli non l'avrebbero capita. La croce e la resurrezione erano due cose ancora misteriose per loro. Infatti, fu solo dopo la morte di Gesù che i loro cuori e le loro menti furono aperte per capire le profezie del Vecchio Testamento relative al sacrificio di Gesù, come dice Luca nel capitolo 24, quando racconta l'esperienza dei due discepoli che incontrano sulla via di Emmaus il Cristo resuscitato. Fu solo dopo il giorno della Pentecoste che furono capaci di presentare la verità di Dio con chiarezza e convinzione. Fu lo Spirito Santo che li rese coraggiosi, forti, pronti. Questa domanda, perché non dirlo, non se la posero i discepoli. Ne fecero invece un'altra, più tecnica, che riguarda l'insegnamento ascoltato dagli scribi. I discepoli erano preoccupati della nota disputa degli scribi che dicevano che Elia sarebbe venuto prima del Cristo. Gesù non disse il contrario, anzi, Gesù conferma ciò che Malachia aveva predetto circa il suo precursore. Ma se essi avessero dato ascolto ai suoi insegnamenti, invece di restare sempre attaccati a quello che dicevano i farisei, avrebbero certamente capito che Elia era già venuto nella persona di Giovanni Battista. Avrebbero notato anche che Giovanni soffrì, così come anch'egli doveva soffrire. Così Gesù approfittò di quest'altra occasione per prepararli una volta di più all'idea del suo sacrificio sulla croce. I discepoli capiscono il discorso riferito a Elia e Giovanni Battista, ma non il riferimento alla crocifissione, come vedremo più avanti. Ora sono arrivati ai piedi del monte, dove troveranno un fanciullo posseduto da uno spirito che aspetta l'intervento di Gesù. Leggiamo l'episodio nei versetti dal 14 al 21. Quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò, gettandosi in ginocchio davanti a lui, e gli disse: «Signore, abbi pietà del mio figlio, perché è epilettico e soffre molto. Spesso, infatti, cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire». Gesù rispose: «Oh, generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me». Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: «Perché non l'abbiamo potuto scacciare noi?» Gesù rispose loro: «A causa della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno». La scena che si presenta agli occhi di Gesù e dei tre discepoli al loro ritorno a valle è di confusione e di impotenza. Lo stesso episodio riportato dall'Evangelista Marco ci precisa che una folla circonda i discepoli e gli scribi discutono tra di loro. Con il suo arrivo l'attenzione si sposta su di lui, sul Signore, in quanto il padre di un fanciullo molto malato si rivolge a Gesù per pregarlo di guarire il ragazzo. È un padre affranto dalla malattia del proprio figlio, una malattia che lo stava distruggendo. Il padre spiega che lo aveva portato ai suoi discepoli perché lo guarissero, ma non ne erano stati capaci. È a questo punto che Gesù esprime la sua frustrazione di fronte all'impotenza, al disinteresse, di fronte all'incredulità e la sofferenza che lo circonda. Dobbiamo pensare che, benché fosse Dio incarnato, era anche perfettamente uomo e quindi viveva in modo intenso anche le esperienze emotive umane. L'espressione «generazione incredula e perversa» riguarda tutti. Infatti, non solo i discepoli, gli scribi e il padre del ragazzo malato non credevano, ma anche il popolo che assisteva alla scena rimase scettico, incredulo. Questo provocò in Gesù un giustificato risentimento, portandolo a credere che tutta l'umanità era senza fede, che tutto il mondo era lì per provarlo, per tirare la corda della sua pazienza. Infatti dice: «Fino a quando vi sopporterò?» Quale fu la reazione di Gesù di fronte a tanta incredulità? Per prima cosa abbiamo visto che rimproverò tutti. Forse noi pensiamo che la prima cosa da fare per coloro che sono increduli e sfiduciati è incoraggiarli. Ma Gesù sapeva che in quell'occasione non era il caso di essere indulgente. A volte solo un severo rimprovero può scuotere le persone e metterle di fronte alla realtà dei fatti. La seconda cosa che fece fu, benché si trovasse in un'atmosfera di incredulità, di non abbandonare il campo ma restare al suo posto. La sua compassione e il suo amore non gli permettevano di andarsene. Solamente voltò le spalle all'incredulità e al dubbio della folla per concentrare la sua attenzione sul padre del fanciullo. Nel Vangelo di Marco è detto che Gesù, parlando con lui, cercò di infondergli la fede, di rincuorarlo, interessandosi personalmente alle condizioni del ragazzo, creando un'atmosfera di simpatia e confidenza. La fede non è solo credere che qualcosa può essere fatto, o che Gesù è esistito circa 2000 anni fa, ma qualcosa di più. È una relazione personale con Gesù, di confidenza, di fiducia, di dipendenza. Dopo il colloquio col Padre, Gesù rivela finalmente la sua potenza. Si voltò verso il ragazzo e sgridò lo spirito immondo che lo teneva legato. Il demone lo lasciò e Gesù fu vittorioso su Satana e il ragazzo completamente e immediatamente fu guarito. Quando i discepoli furono soli con Gesù, gli presentarono il problema della loro impotenza, chiedendo perché non erano stati capaci di guarire il ragazzo. Gesù ci ricorda che la potenza si ottiene per mezzo della preghiera. Dobbiamo ricordarci che Gesù era appena sceso dal monte dove si era ritirato con Pietro, Giacomo e Giovanni, proprio per pregare. Anche in questo caso, la preghiera descrive non tanto il ripetersi di parole e richieste a Dio, ma una ricerca di intima comunione con Lui, una ricerca di uno stato di arresa alla sua volontà. Questa intimità viene a volte ricercata attraverso la pratica del digiuno, come abbiamo visto proprio in questo Vangelo, nel discorso sulla montagna. Gesù annuncia di nuovo per la terza volta la sua morte e la sua resurrezione. Lo leggiamo nei versetti 22 e 23. Mentre essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: «Il Figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini. Essi lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà». Ed essi ne furono molto rattristati. Gesù riprende il discorso fatto mentre scendevano dalla montagna, discorso relativo agli avvenimenti dolorosi a cui andava incontro. E, come dicevamo, è la terza volta che parla ai discepoli della sua morte e resurrezione. La prima volta che ne parlò fu in Cesarea di Filippo. Ora è in Galilea, lungo la strada per Gerusalemme, e ne parla ancora. Tutto ciò che i discepoli possono fare è sentirsi dispiaciuti. Questo dispiacere è senz'altro legato al fatto che non comprendono l'implicazione di questa sofferenza, che non è fine a se stessa, perché, come Gesù dice, il terzo giorno resusciterò. Questo non restò loro in mente perché, come appare chiaro nei Vangeli, nel momento in cui Gesù risuscitò, loro furono increduli e meravigliati. La prossima sezione tratta un argomento molto particolare: il tributo da pagare per il sostegno del Tempio. Ma leggiamo i versetti dal 24 al 27. Quando furono giunti a Capernaum, quelli che riscotevano le didramme si avvicinarono a Pietro e gli dissero: «Il vostro maestro non paga le didramme?» Egli rispose: «Sì». Quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: «Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi prendono i tributi o l'imposta? Dai loro figli o dagli stranieri?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse: «I figli dunque ne sono esenti. Ma per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca, troverai uno statere, prendilo e dallo loro per me e per te». Le didramme erano la tassa raccolta annualmente a sostegno del Tempio. La domanda degli esattori era certamente lecita. Gesù frequentava il Tempio, quindi era suo dovere provvedere al suo sostegno. Gesù non si rifiuta di farlo, anche per non dare una cattiva impressione e per non scandalizzare Pietro, cioè essergli d'intoppo. Ma prima fa una puntualizzazione molto precisa per dimostrare che in realtà lui non dovrebbe pagarla, in quanto non era il suddito, ma il re stesso, il figlio del gran re. Quindi Gesù, così come la famiglia reale, è esente dal pagare la tassa per la casa di Dio. Il suo metodo di procurarsi denaro per pagare la tassa è stato a dir poco originale. Il Signore ha il controllo di tutta la creazione, così come Adamo, all'atto della creazione, come riportato in Genesi 1:26. Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». All'interno del pesce, Pietro trovò uno statere che equivale a 2 didramme, cioè la tassa per 2 persone. Con questo poté pagare il tributo per Gesù e per sé. Una volta di più vediamo come Gesù utilizza ogni occasione per ammaestrare i suoi. Questo episodio ha messo in evidenza qualcosa di materiale, cioè il dovere di pagare il tributo, e un insegnamento in campo spirituale, cioè che lui era il figlio di Dio. E qui, a questo punto, con l'aver pagato la tassa per il Tempio, noi ci vogliamo fermare qui. Ciao.